di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati, 235esima trasmissione di tutto un po', come detto la nostra sigla. Non sono solo, con me c'è sempre Carletto Fiorucci, con il quale parleremo, divagheremo un po' di tutto, come dice appunto il nome di questa trasmissione. Do subito il buongiorno a Carletto, un giorno proprio autunnale oggi, caro Carletto.
Beh, ma non è che ieri si stesse molto meglio, eh?
No, è vero.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Certamente sono gli influssi di questa stagione, autunno verso l'inverno, dovrebbe arrivare anche il freddo già in anticipo, per quello che dicono. Vedremo. Noi siamo...
siccome è stato l'anno più caldo, adesso sta cercando di abbassare la media, no?
Esattamente, è stato molto caldo l'inizio di questo mese di novembre e adesso appunto arriveranno le temperature glaciali e quindi siamo equipaggiati bene, no? Abbiamo i nostri caloriferi, noi che siamo fortunati perché c'è tanta gente che magari non li ha e quindi deve coprirsi diversamente. E poi è tempo anche di influenze, quindi non influencer ma influenze, cioè questa Argentina sembra che arrivi, che è molto pericolosa fra l'altro. Sì, quello che dicono, tra l'altro c'è stato anche questi virus che colpiscono un po' tutti, indipendentemente dai ceti sociali, non fanno differenze, non è perché sei ricco non hai il virus, tutti hanno il virus e quindi quando vengono contagiati stanno veramente molto male. È capitato tra l'altro un paio di giorni fa un tecnico di una squadra di calcio di Serie A che è venuto dalle nostre parti e si è preso una bella congestione. È stato ricoverato anche in ospedale, hanno parlato anche i mass media nazionali, perché quando sei importante, no? Per una congestione, però ha rischiato, quindi bisogna stare attenti. Se siete over 65, io il consiglio vi faccio, fatevi il vaccino anti-influenzale,
perché... allora no, non ci riguarda, noi
non
siamo sotto 65,
no, noi siamo più giovani, è vero, siamo molto più giovani.
Questa
mattina torna il sindaco del comune di Gualdo Tadino, il quale chiederemo tante cose perché l'abbiamo tenuto un po' così da una parte, sono successe tante cose nel nostro comune che tu sappia.
Sì, qualcosa è successo, però parleremo con il sindaco, penso sia meglio.
Va bene.
Intanto ti devo informare sull'andamento, io non ci sono in studio perché sono impegnato con gli ulivi.
Va bene.
Ti informo sull'andamento della nostra ulivicoltura,
sì.
Come si chiama?
Sì, la raccolta delle ulive che sta andando molto bene.
Sta andando, sì, in alcune parti ce l'hanno parecchie, in altre parti per niente, a macchia di leopardo, in altre parti poca.
Vabbè,
per quanto mi riguarda non è molta, però il problema più grosso è, sì, è la resa, perché invece di rendere come succedeva gli altri anni, 14, 15, 16, addirittura il 20, il rigarese, e fare che siamo cominciati con 8, 9, 10, 11, siamo... La mia ha reso per ora 11,5, quindi siamo su cifre molto basse per quanto riguarda la resa, quindi l'olio sarà caro anche quest'anno, immagino.
Sì,
io so che viene venduto intorno ai 15-18 euro.
Secondo me dovrebbe arrivare anche a 20 euro al litro, perché il lavoro ce n'è tanto, lo vedi tu stesso, no? Per raccogliere olive, il tempo che ci vuole.
No, ma perché la resa è poca, se fosse molta, certo costava di meno, ma la resa è così bassa che, cioè praticamente con 100 kg di olive riesce a fare massimo 10-11 litri d'olio, insomma, non è molto.
Non è tanto, quindi devi rinforzare, come si dice, la cantina con olio acquistato, perché non ti basta.
Poi molta gente forse non lo sa, ma l'olivo non è solo raccoglierlo, che poi può anche essere piacevole. Andiamo a portare le piante e poi pulire l'erba, dare l'acqua, dare il concime, e spendere per il mulino anche, spendere dei soldi per la muratura. Quindi alla fine quello che il guadagno che rimane per coloro che hanno parecchie piante, che lo fanno per mestiere, è molto poco in effetti. Ma
sicuramente
per questo l'olio sale di prezzo.
Certo, io conosco delle persone che hanno diversi ulivi e tra l'altro si sono fatti aiutare da delle squadre, quindi spendendo ulteriori soldi per questa raccolta.
Certo, chi ne ha parecchi deve mettere della manodopera, quindi anche quella costa.
È chiaro, quindi è tutto un costo. Poi la molinatura, come dicevi, è aumentata perché è aumentata la corrente, quindi questi mulini chiaramente non ce la fanno.
C'è una notizia, ma c'è una notizia positiva che la volevo dire. Quest'anno eccezionalmente, è sempre buono il nostro olivo, ma quest'anno è un anno eccezionale per motivi di carta e meteorologico o per altri motivi che non conosco. L'olio quest'anno è buonissimo, forse il miglior olio che abbiamo realizzato dalle nostre parti negli ultimi anni.
Bene, quindi questo già ci conforta, nonostante il prezzo non può essere più basso proprio per questi motivi che abbiamo detto, però la qualità è decisamente migliore e quindi ecco, se non avete olivi andate, comprate nei molini dalle persone, magari anche rivolgetevi a Carletto.
Anche dei contadini che non ho la quantità tale da poterlo vendere, comunque ci sono dei contadini che forse lo vendono a un prezzo anche leggermente minore forse.
Quindi proprio dal produttore al consumatore informatevi, perché di qui in Umbria ce ne sono tanti di questi raccoglitori di oliveti anche, soprattutto la nostra fascia, la fascia olivata del nostro territorio insieme a quella di Assisi è una fascia che raccoglie oliva di qualità e quindi l'olio è decisamente buonissimo.
Che in tutta l'Umbria, ma specialmente la nostra pedemontana, l'olio è molto buono, molto leggero, quindi ricco di fenoli, ricco di sostanze antiossidanti e fa molto bene, devo dire, anche alla salute, quindi.
Certamente, e tra l'altro i fine settimana adesso si dedicano proprio ai frantoi aperti, quindi se magari volete assaggiare quest'olio fatevi un giro.
Il frantoio lavora fino alle 2 di notte.
Lavorano tanto, orari impossibili, addirittura prima si lavorava tutta la notte quando la raccolta era decisamente più alta, adesso per i costi decidono di fare gli orari, anche lì si fa in pratica la prenotazione, no? Vengo domani a quest'ora, così sono sicuro che mi dai.
Si prenota di solito anche 15 giorni prima si prenota.
Certamente, quindi è diventato tutto oggi un appuntamento dietro l'altro, sia anche per fare la spesa, tra non molto ci prenoteremo con tanti prodotti, quindi vabbè, cose che succedono in questo nostro mondo, abbiamo parlato e adesso noi mettiamo un pezzo musicale, poi andremo a sentire quello che ci dirà il sindaco di Gualdo Tadino in questo mercoledì.
Vediamo se ha delle novità lui, esatto, noi sappiamo benissimo. Poche, ma lui ne avrà tante, immagino.
Spaghetti.
È un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo?
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
Stai cercando una cuccia per il tuo amico a quattro zampe che abbia design, qualità e comfort? La risposta giusta la trovi da Europet. Europet fa prodotti made in Italy, interamente realizzati nei propri stabilimenti sotto lo stretto controllo di addetti che certificano la qualità. Europet si trova in via Stradone, zona artigianale Cannara, Perugia. Telefono 0742 72148. info@europet.it. Europet è un prodotto Euroshi.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Sei su RT.
Di tutto un po'.
Sindaco, buongiorno.
Buongiorno.
Senti freddo?
Ma io sono sono a Roma, quindi è un po' meno freddo.
Ah, sei più caldo, eh? No, in ufficio comunale sentiranno caldo, no? Perché una volta non era come oggi che ci sono i termosifoni. Una volta i piatti comunali devono portare il secchietto di carbone per accendere la stufa negli uffici. No, no. Adesso non si usa più,
Abbiamo accesi il riscaldamento.
Vabbè, se facciamo come una volta risparmiavamo un sacco di soldi in comune.
Beh no, le stufette consumano di più dei termosifoni, sicuramente.
Esatto. Ma il carbone e la legna la portavano i dipendenti, quindi.
Vabbè, sì.
Senti sindaco, poi magari ci dirai le novità che ci sono nell'amministrazione, eccetera, eccetera. Intanto però voglio subito chiederti di questa nuova associazione del no, nel senso che c'è, mi rifiuto, il grande rifiuto, lo fece anche un papa, mi pare, Celestino V, mi pare, se non ricordo
esatto.
Il nome.
Sì.
Ah, non mi sono sbagliato, vedi che cultura no. Che ho, vedi che cultura che ho.
Anche, è stato anche assessore alla cultura,
anche sui papi. Vabbè, comunque c'è una nuova associazione che si chiama, come sai, che si chiama Mi Rifiuto, perché contestano ovviamente il progetto di realizzazione del termovalorizzatore. Ora io, per carità, io sono contento che i cittadini si muovano, che esprimano le loro opinioni, però forse sarebbe bene che tutti quanti noi fossimo informati realmente su quanto inquina, se veramente inquina e se invece è una cosa positiva invece che negativa, no sindaco?
Ma guarda, io penso che tu hai centrato il tema, cioè in questi giorni di piena campagna elettorale ovviamente qualcuno ha pensato bene di far girare una mia intervista di 2 anni e mezzo fa di quando questa cosa si paventava, dove io dicevo le stesse identiche cose che stai dicendo tu, cioè io non ero né a favore né contro, nel senso che volevo vedere eventualmente un progetto, cose che ancora ad oggi non ho visto, tra l'altro, perché la regione dell'Umbria, che ricordo ha previsto nel proprio piano dei rifiuti la costruzione di un inceneritore in Umbria, quindi le domande dovrebbe essere fatta a qualcun altro e non al sottoscritto, ad esempio, però lasciamo perdere questo. Però se tu invece di affrontarlo il problema e quindi di parteciparlo, di discuterne in maniera serena, tranquilla, nel merito, archivi questa proposta perché pensi che sia una cosa scivolosa e poi magari, come è successo dopo 2 anni e mezzo, il TAR ti dice che non lo potevi fare, cioè capite che creare un comitato prima di iniziare a capire di cosa si parla e magari argomentare il dissenso, perché viva Dio, il dissenso deve essere sempre, no, democraticamente ascoltato, e però qui facciamo sempre la rovescio per cercare di evitare il problema facciamo le cose come si dice da noi a Recchia e poi vengono fuori i problemi. Allora io penso invece che su questo, come su altri temi, noi non dobbiamo aver paura di parlarne, approfondirlo e magari anche di sentire, ci mancherebbe altro, ma con un dissenso motivato, non con un dissenso di pancia che viene perché oddio adesso moriamo tutti. Che roba è questa? Non è un modo di affrontare le cose.
No, lo voglio ricordare,
conoscendole.
Certo, sindaco, volevo ricordare a te, a tutti i cittadini naturalmente, che al nord e anche all'estero ci sono termovalorizzatori che di cui la gente è molto contenta, tra l'altro, perché hai risparmiato anche un po' di soldi con i termovalorizzatori, no?
Ma io dico, su questo come su altri temi importanti che riguardano la comunità, piuttosto che fare il terrorismo nei gruppi WhatsApp, dove tra l'altro io, no, adesso io non sono proprio un cultore della privacy, no, talebano, però non è che chiunque può permettersi di prendere i numeri dalla propria rubrica e inserirli in un gruppo non meglio identificato. Cioè, questa è una cosa talmente seria, prevista, ripeto, nel piano regionale dei rifiuti, perché la costruzione di un termovalorizzatore in Umbria, non so se a Gualdo o da un'altra parte, l'ha votata il Consiglio regionale a maggioranza, proposta dal nostro concittadino Roberto Morroni, che è assessore del ramo, quindi che ne aveva competenza. Ma allora perché non parlare del merito? Magari dicendo no, qui non ci può stare per i motivi, ma non che dobbiamo fare una battaglia preconcetta senza conoscere, senza confrontarci, senza approfondire, senza sapere il motivo. È una cosa questa tipica italiana, tesa sempre e comunque a dire di no. Poi si può anche dire di no, ovviamente, ma dirlo con coscienza e conoscenza. E questo
certo,
è il
no.
Perché adesso noi la strada su questa questione ce l'abbiamo più in salita di 2 anni e mezzo fa, perché se 2 anni e mezzo fa la regione, piuttosto che fare un atto illegittimo come sancito al TAR, non da me ovviamente, avesse fatto quello che doveva fare, aprire la conferenza dei servizi, quindi il comune avrebbe potuto vedere il progetto e quindi discuterne e magari certificare il proprio, perché no, anche di niego, ma motivato per 1 miliardo di buoni motivi. Ma così dire di no su una cosa che io vi giuro non ho mai visto, perché nel comune di Gualdo Tadino non c'è un pezzo di carta su questa cosa, perché
no,
è stata archiviata. Quindi, come dire,
ok, sì, no, volevo dirti, sindaco, che prima di lasciare la parola a Enrico, volevo dirti, sindaco, che io so naturalmente se ci sono dei pericoli, c'è dell'inquinamento, so per certo che nessuno morirà comunque, anche fosse fatto il termovalorizzatore, ma
no,
non so,
anche perché se no intere città anche in Italia sarebbero state sterminate.
No, questo non lo so, però voglio dire, se deve sicuramente discutere i pro e i contro, e poi naturalmente l'amministrazione prenderà le sue decisioni. Questo, su questo siamo d'accordo.
Tra l'altro, Carlo, l'amministrazione in questo caso, è bene spiegare anche questo, può esprimere solo un parere.
Certo.
Perché l'autorizzazione non la dà il comune.
Mm-hmm.
La conferenza dei servizi, il comune partecipa, ma esprime il suo parere, che può essere positivo o negativo. Ma
il comune non può stabilire nemmeno nel suo territorio il luogo dove è meglio inserire questo termovalorizzatore eventualmente?
No, perché le aree idonee sono di competenza regionale la scelta. Quindi il comune esprime un parere una volta che eventualmente c'è un progetto, cosa che oggi non abbiamo. Quindi, come dire.
Discutiamo dell'aria fritta, come si dice.
Esatto, stiamo parlando dell'aria fritta, bravo, esattamente.
Perché
mi auguro che questo progetto venga prodotto al comune, a meno che la regione non si opponga, che per coerenza cose dovrebbe fare, visto che l'ha archiviato, penso che si opporrà, no, alla sentenza. Spero, voglio sperare. Se no ammetterebbe la colpa.
Perché come si dice in questi casi, no, sindaco, prevenire è meglio che curare, quindi c'è una prevenzione dei cittadini.
Io sono per conoscere, poi esprimere un parere, no, esprimere un parere senza conoscere.
Certamente. Ecco. Allora, andiamo oltre, perché sei in viaggio, ci hai detto sei in viaggio, perché oggi è un appuntamento importante per il futuro dell'azienda Saxagress, no? C'è un incontro al ministero, ecco, di che si parlerà? Ci sono spiragli, insomma.
Ma guarda, nel momento che sto al telefono con voi, sto per entrare in questa riunione al Ministero. Spero, mi auguro che oggi ci sia qualche novità concreta, perché sono ormai qualche mese, questo è il quarto incontro che facciamo in sede ministeriale e ancora ad oggi non abbiamo certezze. Quindi io mi auguro che ti facciano dei passi in avanti per fare in modo che questa azienda possa in qualche modo ripartire, e spero che quella compagine societaria che si era affacciata in estate oggi ci possa dare delle notizie importanti. Però ecco, siamo in attesa di iniziare, quindi non so dirvi al momento come andrà.
La cassa integrazione termina a marzo del 2025, mi sembra.
La cassa integrazione per i lavoratori di Gualdo Tradino termina il 13 marzo 2025.
Quindi ecco, proprio per cercare o di prolungarla o di dare la possibilità di qualche nuovo imprenditore di venire a investire.
Ma io auspicherei che ci sia la possibilità di ripartire con una compagine societaria rafforzata, perché questo sembrava in estate l'obiettivo. Vedremo quello che verrà fuori da questo incontro. Certo che come ho detto nell'ultimo incontro estivo al Ministero, noi non vogliamo fare di questa vertenza la Merloni 2, cioè un decennio di cassa integrazione per poi chiudere definitivamente. Ci vuole prendere una strada che speriamo oggi si inizi a imboccare.
Il comune di Gualdo credo sia stato uno dei primi comuni ad attuare e presentare la comunità energetica per sostenibilità e autosufficienza. Ecco, ne abbiamo già parlato nelle settimane scorse, ricordacelo, perché proprio è stata attivata, no, il comune qualche giorno fa.
Sì, noi abbiamo presentato qualche giorno fa l'avvio della fase operativa della CER Gualdo, perché così si chiama. È un progetto molto ambizioso sul quale stavamo lavorando da mesi, perché è un progetto anche molto complesso che necessita di uno studio preliminare, e devo dire che già da questi primi giorni stanno arrivando molte manifestazioni di interesse, sia da parte di aziende private che di privati cittadini. È una cosa che è un po' da apripista su scala nazionale, perché noi vogliamo che sia il pubblico, quindi il comune, che sia un po' da regista di questa operazione, perché l'obiettivo finale è l'autoconsumo, ma l'obiettivo prioritario è quello di dare risposte alle imprese e alle famiglie della nostra città con il surplus che potrebbe essere eventualmente utilizzato anche per combattere quella che viene chiamata la cosiddetta povertà energetica. Quindi è una cosa molto avanzata su scala nazionale, ripeto, i primi giorni ci dicono che c'è un interesse importante, quindi confido che possa essere un progetto che possa dare risultati da qui a non troppo tempo.
C'è tempo per presentare le domande fino a quando?
Allora, in questa fase raccogliamo le manifestazioni di interesse di chiunque sia interessato, quindi c'è tempo fino alla fine dell'anno, fino al 31 dicembre 2024. Ma siccome le richieste stanno arrivando in maniera importante, e qualora ci fosse la necessità e di un po' di tempo in più, non escludiamo anche di prolungare per un breve periodo questo per tempo. Però credo che la risposta più importante sia l'interesse che ha generato questa fase di avvio, sia da parte, ripeto, di aziende private che di privati cittadini, quindi confidiamo di andare spediti.
Chi ha già l'impianto a casa non può partecipare?
Allora, chi ha già l'impianto non può partecipare, può diventare però consumatore in una seconda fase. Quindi diciamo che chi è già proprietario dell'impianto potrà essere protagonista nella fase 2, cioè quando alle manifestazioni di interesse si passerà alla partenza vera e propria della CER, e quindi anche chi ha già un impianto e quindi è un produttore potrà agganciarsi e fare parte anche della comunità stessa.
Grazie, un paio di minuti nemmeno, Carletto, lo lasciamo.
Velocemente, solo una curiosità, sindaco, ho letto da qualche parte, adesso non ricordo neanche dove, che sia stato trovato un acquedotto antico tra Santo Marzio e mi pare e la Rocca Flea?
Sì, è stato trovato mentre facevamo i lavori per l'efficientamento energetico, è stato rinvenuto tra l'altro una parte in uno stato di conservazione straordinario, sembra ristrutturato ieri, e una parte invece è molto più ammalorata. Abbiamo fatto un primo sopralluogo con la sovrintendenza, in settimana ce ne sarà un altro, ma è stato un ritrovamento sicuramente.
Ecco, ma quanto è lungo e si può percorrere?
Allora, un pezzetto è ispezionabile, poi c'è un'interruzione, quindi stiamo verificando sia con la sovrintendenza che con il gestore Umbra Acque, che in altri comuni è intervenuto anche per valorizzare questi ritrovamenti, e come arrivare a trovare il percorso definito e definitivo e quali sono i tratti dove questo percorso può essere valorizzato.
Forse questa è l'ultimissima poi battuta che faccio, sindaco, forse questa riscoperta naturalmente avvalora in parte una leggenda che si narrava dei frati, che si diceva una volta, naturalmente sono fantasie, che avevano un tunnel, forse era un acquedotto che collegava i frati alle monache. Ti ricordi che c'era questa leggenda in giro?
Chi lo sa, però adesso ripeto, siccome è stato un ritrovamento inaspettato, noi abbiamo da subito ovviamente coinvolto la sovrintendenza, quindi siamo.
Ma nessuno conosceva questo percorso dell'acqua?
Ma se qualcuno lo conosceva, non lo so. Io sinceramente, personalmente no. Ma ripeto, lo stato di conservazione di un primo tratto, quello dove ci sono le foto che avete visto, è sorprendente.
Ma da dove parte prima? Dove si entra, insomma, dove si entra per percorrere la
prima dalla parte? dalla zona della Rocca Flea, perché noi stavamo facendo i lavori via 5 luglio, quindi per la pubblica illuminazione.
Ma per l'acquedotto parte da Santo Marzio, parte?
Sì, quindi
di tutto un po'.
Allora, Enrico, dunque, abbiamo scoperto di questo acquedotto. Chissà se andando avanti con i lavori e percorrendo si scoprirà qualche tesoro oppure qualche scherzo di qualcuno che l'ha ammazzato dentro l'acquedotto.
Dobbiamo dire, questo acquedotto, no? Visto che hai parlato prima con il sindaco, questo acquedotto ha delle parti che non ci sono più, non esistono più, anche perché portava l'acqua dalla sorgente di Santo Marzio, chi abita a Gualdo conosce benissimo, e poi faceva questo percorso fin sotto la Rocca Flea, che poi tra l'altro da lì l'acqua veniva portata nelle fontane del centro di Gualdo, quanto racconta la storia. Noi non c'eravamo, perché questo è un acquedotto del 500, quindi pensa quanti anni
ha resistito. L'acqua che scorre vicino alla banca, vicino, insomma, praticamente al Reggiaio, non viene direttamente da Santo Marzio, se non erro.
Dovrebbe essere quella la conduttura, però negli anni cambia, perché chiaramente tra le guerre, no, i terremoti, insomma, si cambia tanto, però quella
ha costruito sopra, può darsi, quindi
mentre di sicuro forniva acqua alla fontana del Cardinal del Monte, che si trova proprio attaccata alla basilica di San Benedetto. Sì, esatto, lì era proprio l'acqua, perché è una fontana molto vecchia quella, e quindi in quella fontana veniva portata, si sgorgava l'acqua della sorgente di Santo Marzio, quindi è un ritrovamento straordinario.
Se si riuscisse ad aprire almeno in parte questo acquedotto, potesse essere visitato, sarebbe una cosa interessante.
Visitare un acquedotto, cioè in pratica è un cunicolo dove devi stare proprio rannicchiato, non è che puoi camminare.
Tu non c'entri, perché ormai sei diventato sottoprezzo.
Ma anche perché è pericoloso, credo, perché non so se reggerà. È vero che ha retto per tanto tempo, però
per 1000 anni, penso che quello
potrebbe essere riportato, ma ci vogliono soldi.
No, ma magari verrà rimborsato se vogliono far fare delle visite,
Diciamo che è strano che mentre si facevano i lavori proprio è crollata la parte della strada e si è creato questo vuoto, e hanno visto che c'era sotto questo acquedotto, e quindi ha retto per tanto tempo. tempo, ci sono passate le macchine, no? E hanno fatto dei lavori, e quindi si vede che era l'ora di farsi conoscere questo acquedotto da gran parte della cittadinanza, ma non solo, perché poi ha fatto il giro un po' di tutta Italia questo acquedotto. Quando si ritrovano queste parti storiche, poi ci si, no, si va anche alla ricerca di quello che era, come faceva. Comunque è, diciamo, una parte che portava acqua nella parte alta della città. E poi dopo a cascata.
Io credo che sia un acquedotto, non vorrei sbagliarmi, casomai sentiremo nel dottore architetto, perché se ne sa più di noi, di stile romano, credo che siano.
Beh, gli anni acquedotto del 500, quindi era proprio credo che sia stato fatto dal, non so, che il cardinale del Monte, adesso non ti so dire, poi gli storici ne sanno più di me, perché io sono un semplice cronista, non è che
non sono uno storico.
Sì, comunque è venuta alla luce questa rarità storica dopo tanto tempo, ben conservato, e quindi adesso c'è da mantenerlo. Sicuramente i lavori in quella zona del territorio comunale saranno fermi proprio per cercare di capire cosa farne di questo acquedotto. Io ricordo.
Beh, la sovrintendenza penso dovrà, che avrà bloccato sicuramente i lavori, dovrà dare un suo parere.
Certamente. Beh, ricordo però negli anni passati, siccome la mia famiglia ha costruito un'abitazione proprio in quella zona, in via Santo Marzio, e negli anni quel pezzo di acquedotto magari è stato proprio tolto, buttato via, nemmeno sapevano quando si facevano gli scavi, no? Per l'abitazione.
La casa di tua madre passa probabilmente proprio sotto.
Esattamente. Però in quel periodo non è mai scaturito un pezzo di acquedotto, si sono fatti i lavori in tranquillità, e adesso invece di col tempo è uscito fuori questo pezzo di acquedotto storico che serviva appunto la Roccaflea. E fra l'altro ci sono delle foto straordinarie di una Gualdo vecchia, proprio di quegli anni, che faceva vedere com'era la Rocca, com'era il centro. C'è una bella ricerca, anche se non siamo appassionati di storia vecchia, però quando escono questi pezzi magari uno fa mente, no? A che com'era la società, soprattutto la nostra geografia di questo nostro territorio. Quindi
era un territorio, insomma, non ricco sicuramente.
Un territorio dove le strade non erano sicuramente asfaltate, era tutta terra battuta ed era molto impervio, perché la zona di Santo Marzio era una zona di uliveti, era una zona, no, boschiva, dove appunto tanta gente andava a fare la legna, e quindi è stata poi cambiata dalla costruzione di abitazioni.
Non a caso Gualdo veniva chiamato Gualdo, diceva Gualdum, sì, nel senso, sì, da foresta, dove si ricavava molto legname, naturalmente.
Esattamente. Facciamo anche un po' di cultura stamattina, siamo informati.
Noi avevamo una specie di economia molto 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 basale, nel senso molto minimale. Cioè allevamenti di pecore, non so, di altre cose, e legname, insomma, l'acqua che era naturalmente un componente fondamentale per poter avere un insediamento, quindi.
Certamente, poi sono arrivate anche le fabbriche, ecco, no? E qui si sono cominciate a costruire anche le strade, perché se no era tutta, diciamo, erano sentieri, penso, a quel tempo. Avevo visto.
Senza fare su una propaganda che di 17, e questa volta in due giorni, fino alle 13 di lunedì, si vota per le elezioni regionali, no?
Beh sì, per il prossimo fine settimana, domenica e lunedì, domenica tutto il giorno, dalle 7 sino alle 23 mi sembra, lunedì invece fino alle 15, e poi ci sarà lo spoglio.
Fino alle 15,
è un appuntamento importante, si vota non soltanto in Umbria ma anche in Emilia Romagna, quindi sono due regioni che faranno come un test, dicono che sia un test nazionale, però ogni diciamo elezione ha un suo significato.
Vabbè, come si diceva una volta, vinca il migliore.
Sicuramente.
qualche volta non vince sempre il migliore.
È come diciamo, queste competizioni sono come nello sport, no? Che non sempre vince il più forte.
Comunque, al di là del fatto che la radio sarà sicuramente collegata, vi darà notizie in tempo reale. Noi faremo un commento con il sindaco, magari il 13, il 20, quando ci risentiamo.
mercoledì sì,
la nostra trasmissione.
Sì, sì, la radio farà una diretta non stop dalle 14.55 sino a che non si conoscerà il nome di chi avrà vinto, quindi avremo il nostro direttore, insomma, c'è tanta carne al fuoco per questa elezione che è molto interessante, anche perché non ci sono stati, diciamo, begli scontri, quindi sentiremo quello.
Noi saremo quindi il punto con il sindaco il mercoledì, il giorno dopo.
D'accordo. Sì,
spero che di poter avere la possibilità di poter invitare Paolo Campioni, è stato anche vice sindaco, insomma, eccetera, eccetera, anche presidente, mi pare, degli enti giochi delle Porte, no? Non ricordo male.
Cerchiamo
di capire da Campioni come mai questo comitato, che cosa si prefigge e cosa vuole fare, no?
Sì, quando nasce un'associazione così per cercare, appunto, io ho detto di prevenire, appunto, il sindaco ci ha detto che non c'è niente per quanto riguarda il termovalorizzatore, anche perché in questo periodo sicuramente la regione non ha modo di vedere se ci sono progetti o meno. È stato presentato, quello sicuro, però vedremo se la società continuerà a presentarlo anche alla nuova amministrazione regionale, perché dipende da loro. C'è stato intanto questo comitato, la presidenza è stata affidata, come dicevi tu, a Paolo Campioni, e darà la sua versione, certo. Perché quello che in pratica si vuol capire in questa città, se c'è inquinamento o meno, comunque per mantenere un termovalorizzatore ci vogliono, diciamo, diverse quantità di roba da bruciare, questo lo diciamo, quindi diversi camion
non credo che valga solo per Gualdo, ovviamente brucerà cose anche di altri comuni vicini,
però appunto il viaggio, e siccome le strade non sono autostrade dalle nostre parti, il viaggio di camion sarà talmente elevato che polvere
bisognerà valutare tutti i pro e contro, il paese ne ha vantaggio o ne ha uno svantaggio.
Io sono dell'avviso che prima vedere quello che è il progetto, e poi magari uno farà delle valutazioni, però creare dei comitati così lì
io i pregiudizi non sono sempre contrari ai pregiudizi, bisogna sempre conoscere prima, vedere e poi dare la propria
ognuno siamo in un paese democratico e qui si può fare sempre in maniera molto libera, ma non violenta, questo bisogna dirlo, le idee
visto che ha parlato di violenza, sta aumentando la violenza anche in Italia, un po' anche tra i giovanissimi, si è visto, aumentando un po' la violenza, e anche, diciamo, pensavamo che diminuissero, ma stanno aumentando anche invece le varie tangenti, ruberie, varie notizie che abbiamo in campo nazionale, anche che fanno vedere questo paese come un paese di delinquenti.
Il problema è proprio quello che questi delinquenti vengono sponsorizzati per certi aspetti anche dai social, e quindi fai una cattiva azione e già vieni subito pubblicizzato, sponsorizzato, per così dire, e questo non fa bene. Io sono per essere un po' più quieti, tranquilli, cioè succede una cosa lo denuncio piuttosto che metterlo sulle pagine di social. Credo che sia questa la situazione migliore, però oggi c'è molto clamore e quindi se non appari non sei nessuno.
Credo che sia giunto il momento, ma era da tanto tempo che doveva giungere il momento di regolamentare un pochino i social, non di privare della libertà, ma di regolamentare un po', perché tutte le bugie, le menzogne, le violenze che si scaturiscono dai social cominciano ad essere un po' esagerate.
Al peggio non c'è mai limite, perché lo vediamo, non c'è questa regolamentazione, non esiste. Vedremo. Allora, siamo arrivati al termine di questa nostra chiacchierata,
allora
di questo percorso. Sei un operatore ecologico, cioè vai a pulire le piante. Hai delle piante da pulire, nel senso togli il frutto.
Se mi avanza ti potrò portare un bicchiere di olio.
Benissimo. Per un bicchiere di olio, speriamo che non è purga, perché è vero che fa male, che sia sia olio quello che da tenere veramente da una parte e mettere le gocce di olio, perché al momento che è ottimo,
dovrà essere tenuto come se fosse oro,
eh. Esattamente, e lo metteremo in una vetrina con tanto di illuminazione, diremo questo
chiave, mi raccomando.
Raccolta 2024 degli olivi di Carletto. Bene, grazie Carletto.
Non sono miei, appartengono a mia moglie e a mio cognato.
Tu sei il badante allora di questi olivi, no?
No, beh, io diciamo sono in parte, perché tra me e mia moglie c'è la comunione dei beni, quindi ormai in parte appartengono, però vabbè, insomma, non sono tutti miei, insomma.
D'accordo, però l'olio lo prendi tu, ecco, questo lo dicevo.
Anche io, se c'è.
Se rimane. D'accordo, dopo questa dissertazione noi ci salutiamo e auguriamo una buona giornata, l'appuntamento la settimana prossima, dopo le votazioni, come abbiamo già ricordato, domenica e lunedì andiamo tutti a votare, perché è un nostro diritto, dovere, sacrosanto.
Ecco, ricordiamolo che è bene andare a votare.
Assolutamente, quindi ecco, espletiamo questo diritto dovere, perché c'è tanta gente che ancora, e ci sono in tutto il mondo, ci sono zone dove non c'è questa possibilità democratica, e allora certo, noi cerchiamo appunto di farla valere, anche se sono sempre di meno quelli che vanno a votare. Addirittura si pensa che negli anni prossimi non si arriverà nemmeno al 50% di votanti.
Chi non vota non ha diritto poi però di lamentarsi, di votare oppure di criticare.
Sicuramente. Grazie Carletto, ti saluto e ti auguro una buona giornata.
Buona giornata a tutti voi, per un buon lavoro.